Buon pomeriggio a tutti da Giorgio a Polonia. Baritono, che passione! Oggi dedichiamo la trasmissione a una voce relativamente giovane, nuova per così dire. Certo che se andassimo oggi per la strada a chiedere ai giovani chi è il baritono è una giovane voce, tutti ci deriderebbero, credo. Però in realtà il baritono non nasce con il melodramma, non nasce neanche con la polifonia, ma nasce con un certo tipo di canto che si sviluppa tra il 1830 e il 1840. Prima si parlava sempre solo di basso cantante, buffo, basso parlante, eccetera. Però a un certo punto la tessitura di questo basso cantante tende a salire sempre di più per raggiungere delle note che prima erano precluse, come il fa, il sol, la anche. E naturalmente tutte queste si incrementeranno con il Donizetti della maturità e con Giuseppe Verdi e così via, naturalmente con tutti i compositori italiani e stranieri. Posso parlare del baritono oggi perché ho con me, al di là di Vittorio Prato, che ormai mi accompagna in queste settimane settembrine, diciamo, un altro baritono, Bruno Taddia, con il quale pure abbiamo instaurato un bel rapporto per la profondità soprattutto del suo sentire e della cultura. Due giovani baritoni che vanno sicuramente tenuti conto al 100%, Vittorio Prato, Bruno Taddia. Però, naturalmente, se parliamo di baritono, non possiamo trascurare anche quella tradizione che si era instaurata appunto dal 1840 in avanti. E allora io direi di iniziare il nostro percorso di oggi con un ascolto relativo a un baritono del primo 800. Alludo a Titta Ruffo.
Con la donnetta, 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 con la donnetta
Si trattava della voce di Titta Ruffo, un baritono storico del primo Novecento. Adesso invece passiamo a un baritono d'oggi, Vittorio Prato.
Or dove foggo io mai? Dove mai cielo gli orrendi affanni miei?
Buon pomeriggio a Vittorio Prato, ciao.
Buongiorno.
Grazie di essere venuto ancora una volta a parlare di te e di Antonio Tamburini. Allora, la prima puntata l'avevamo dedicata a Vittorio Prato, la seconda a Antonio Tamburini. Oggi ritorniamo un pochettino su Vittorio Prato, baritono, bass bariton, basso cantante. Ecco, che cosa mi dici di questi termini? Come te li senti addosso, come te li applichi, come li rivisiti? Di certi ruoli che magari il compositore ha concepito per voci diverse dalla tua. Stiamo su un Rossini, naturalmente, che è forse quello che si presta a maggiori confusioni.
Sicuramente baritono, direi senza dubbio. Poi ci sono ruoli che hanno delle sfumature diverse, per questo mi sono trovato anche a cantare ruoli quasi al limite del tenore, più nella vocalità, questo barocca, quindi erano baritenori. Sia nel Demofonte di Gluck, ricordo, oppure nella Salustia di Pergolesi, c'erano delle parti che erano al limite della voce baritonale.
E lì come il passaggio...
Anche Lezio di Handel.
Lezio di Handel.
Ricordo, aveva scritto pure in chiave di violino. Beh, mi trovavo bene perché comunque la mia voce ha questa fortuna di poter avere un'estensione piuttosto grande. Quindi gli acuti sono state le prime cose che ho risolto quando studiavo e ho avuto una facilità verso l'acuto. Quando ho fatto infatti delle analisi appunto del mio organo vocale, mi hanno detto che le corde sono da tenore, poi l'ampiezza invece è data dalla cavità, è data
dai risonatori dalla maschera e dal...
Sì, ma proprio la cavità e la laringe è baritonale.
Certo, e senti un po', appunto, tornando a Rossini, ecco, lì c'è insomma molto da parlare per quel che riguarda per questi ruoli che sono stati scritti per dei buffi nobili, parli di Dandini spesso tu, ecco, però mi canti anche un Figaro, che è un ruolo il quale ha delle note anche non da poco, voglio dire, in estensione acuta, sol, la, vabbè, magari fate in ironia nel terzetto con il Conte con Rosina, eccetera, ma comunque in qualche modo devono uscire, devono sentirsi, ecco.
Sì,
Però tu non hai mai citato nei nostri incontri un altro compositore che mi sembra che abbia un certo peso nella tua carriera, Wolfgang Amadeus Mozart.
Ecco.
E allora, a proposito di Don Giovanni,
del canto.
Come nasce in te l'attore a questo punto? Perché di questo non abbiamo ancora parlato.
È il profilo che mi intriga di più, quello di svolgere sul palco anche tutto quello che riguarda appunto la veste attoriale. Diciamo, si parte dalla voce, quindi studi un ruolo e vedi le problematiche che ci sono dietro, come risolverle, quanto ti sta comodo e quanto no, quanto i passaggi difficili possono essere risolvibili. Poi quello che mi interessa sono le dinamiche che muovono un personaggio, quindi lo studio del libretto è vero, però poi se ci sono delle fonti anche precedenti di scritti, sono quelli che vanno letti assolutamente.
Cioè che siano i Molieri, Beaumarchais, Tirso, certo, da Molina, eccetera, eccetera.
Beh, appunto con Don Giovanni sfondi una porta aperta e c'è tanta letteratura prima di arrivare a Mozart e vanno letti, perché ognuno dà delle sfumature diverse a quello che è il personaggio. E quello dell'attore, insomma, la fortuna di poter lavorare anche con registi che scavano tutto il tuo passato, e insomma è una cosa un po' rara oggigiorno, perché le dinamiche dell'opera sono veloci, subito, pochi giorni di prova.
Magari si entra in produzioni già, voglio dire, studiate per, certo, altri, per cui adattamenti.
Ma anche quando ormai sono le prime produzioni, primi allestimento, va fatto in velocità. E quindi uno scavo sul personaggio è sempre più difficile farlo.
Ecco, ma quando tu ti sei fatto l'idea di un personaggio, stiamo su Don Giovanni effettivamente, che insomma si presta anche perché voi non lo vedete, ma Vittorio Prato è un bellissimo ragazzo, il quale ha appunto un physique du rôle adatto per un certo tipo di personaggi, dei quali Don Giovanni può essere molto rappresentativo. Ti chiedevo il valore, per esempio, della fisicità sul teatro oggi. Non vogliamo offendere nessuno, perché ci possono essere anche persone di un certo calibro, di una certa età, che stanno benissimo sul palcoscenico in un certo tipo di ruoli, questo lo dico io, non lo dice Vittorio Prato. Ecco, tu però hai uno studio anche particolare su come ti poni sul palcoscenico grazie al tuo fisico di 1,87 m.
Precisamente. E diciamo che la fisicità ha un ruolo importante, non è tutto, perché il carisma è qualcosa che va al di là del peso, dell'altezza, degli occhi azzurri, è qualcosa che viene da un vissuto e viene anche da una istruzione, quindi da una visione a tutto tondo dell'arte. Non è soltanto apparenza, perché l'apparenza è un foglio di carta, poi se non c'è scritto nulla hai poco da dire. Quindi diciamo, posso sicuramente dire che sono contento di avere una certa fisicità, di costruirla anche attraverso, insomma, qualche dieta, attraverso l'allenamento, l'esercizio in palestra, l'esercizio. Però non è quello che sicuramente è indispensabile. È un qualcosa che è in più e cerco di usarla nel miglior modo a seconda del personaggio, di quello che richiede il personaggio. È ovvio che quando ho cantato Germain non mi sentivo tanto vecchio da poterlo cantare con l'esperienza di un padre, di qualcuno che ha un vissuto di un certo tipo. Però è un esperimento che ho fatto, è andato bene, e ho dovuto lavorare un po' sulla lentezza del movimento, sul voler pensare le cose senza quell'immediatezza di Don Giovanni, quindi molto più riflessivo come carattere. Ho fatto un esempio per citare un po' il limite di un ruolo che sicuramente non è un baldanzoso,
non è un physique du rôle, ecco, per un quarantenne, certo, sicuramente. Ecco, il nostro Tamburini, torniamo a lui a questo punto. A differenza di un suo rivale, Giorgio Ronconi, non si è inserito nel discorso verdiano. Non si sono incontrati, forse, del resto Tamburini non ha avuto neanche nessun ruolo scritto ad personam da Rossini. Secondo te, ecco, si è mantenuto a distanza, un po' come aveva fatto anche Giuditta Pasta, perché il linguaggio era cambiato, o semplicemente non si vedeva idoneo a questo tipo di canto che forse erroneamente definiamo nuovo, perché in definitiva anche tutte le Frezzolini, le Tadolini, le Löwe, le Strepponi erano cantanti donizettiane, erano cantanti anche rossignane a volte, e hanno cantato Verdi, quindi non è che Verdi abbia inventato un nuovo tipo di canto, diciamo, d'amblè, dall'oggi al domani. Ma qualcosa deve essere successo effettivamente.
Sì, me lo sono chiesto anch'io. Non riesco a capire perché magari anche un Ezio di Attila poteva essere cantato
benissimo. O Ernani, il re, ecco, naturalmente.
Credo che forse non aveva avuto l'occasione di incontrarlo personalmente, forse, quindi non voglio dire appunto delle cose non esatte.
Tu hai un libro, vedo, un volume dedicato a Antonio Tamburini, ecco, sì. Scritto da?
Jacques de Biese, e diciamo, sì, più accreditato, è stato scritto seconda parte dell'Ottocento, quindi sicuramente vicino a quello che era il periodo in cui è vissuto.
Noi concluderemo l'ascolto di oggi con un brano del Falstaff di Michael William Balfe. L'ultima cosa che vorrei chiederti prima di dirci qualcosa a proposito di questo brano, ecco, da questo libro che tu appunto mi hai mostrato trapela anche qualcosa relativa proprio all'uomo Tamburini, che persona era, che poteva essere, che deduzioni ti sei fatto?
Mi ha affascinato molto, perché era un personaggio dedito alla famiglia, quindi non soltanto l'artista che insomma girava per tutto il mondo, ma aveva una grande dedizione per le cose semplici anche, quindi la volontà di voler stare bene e di condividere con sua moglie, perché è stata l'unica donna della sua vita, tutto il percorso della sua carriera. E questo, insomma, è una cosa affascinante, perché oggigiorno siamo un po' abituati ad essere sballottati a destra e a sinistra, e anche all'epoca, devo dire, insomma, le carriere erano un po' tormentate. Invece lui ha avuto una vita molto serena comunque negli agi, e questo insomma è una delle caratteristiche di quest'uomo affascinante.
Quindi proprio il contrario, direi, del personaggio che il nostro Tamburini interpreta in Falstaff di Balf, che se non erro Falstaff era Luigi Lablache, che spesso divideva la scena con Antonio Tamburini. Personaggio, penso, di Ford,
sì.
Il quale si esprime in termini piuttosto coloriti.
Al contrario di quello che dicevo della vita, infatti, di Tamburini, beh, c'è una frase che è molto scherzosa e dice: questo è il ben che l'uomo acquista quando è indotto a prender moglie, una vita la più trista per un'ombra di piacere.
Bene, allora buon ascolto a tutti, grazie ancora a Vittorio Prato.
A voi.
Chi mai vedo a scellerata qui man punto sei cascata, brutta strega, la tua sorte col bastone io ti darò. Ti sia questo di memoria, vecchia iniqua, infame arpia, se poi torni in casa mia, meglio ancor ti servirò. Se poi torni in casa mia, meglio ancor ti servirò, meglio ancor ti servirò, meglio ancor ti servirò. Intendete se qui ancora mette i piedi quella maga, voi potete da quest'ora congedarvi via di qua. Chi mai vera? Iniquità, oh malizia iniquità. Questo è il ben che l'uomo acquista quando è indotto a prender moglie, una vita la più trista per un'ombra di piacere. Ma se un dì rimango solo, purché gli occhi aperti sesso menzogner, sfido trarmi nell'inganno, sfido a trarmi nell'inganno, tutto il sesso menzogner, tutto il sesso menzogner.
Thank you.
canzonier, ma voi l'arte non sapete di quella promessa. Vendetta grida entro il mio cuore, vendetta, vendetta, vendetta grida entro il mio cor. A trema di quel mio furore, vendetta, vendetta, vendetta grida entro il mio cor. Crudel, crudel vedrai, vedrai a quel cesso. Condotto avrai l'offeso onore, paventa infida il mio furore, paventa, paventa il mio rigore, paventa, paventa, paventa il mio furor. Il mio furore, vendetta grida entro il mio cuore, vendetta, vendetta, vendetta grida entro il mio cor. Crudel, crudel vedrai, vedrai a quelle cesso. Condotto avrai l'offeso onore, vedo il mio rigore, paventa, paventa il mio rigore, paventa, paventa, paventa.
Grazie a Vittorio Prato e ai suoi ascolti dal CD Il Bravo, appunto edito da Illiria, una casa discografica sulla quale ritorneremo proprio per l'eccezionalità delle sue proposte. A questo punto invece incontriamo il baritono Bruno Taddia.
Divertis la rematar c'est tout loisir. Aucun n'en plaît qu'un seul désir, à nous toujours le vrai plaisir. Aucun n'en plaît qu'un seul désir, à nous toujours le vrai plaisir. Toujours, toujours, aucun n'en plaît qu'un seul désir. Toujours, toujours, à nous toujours le vrai plaisir. Naples, 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 il faut te chérir. Naples, 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 te voir, te voir, te voir. Sous la tonnelle et rire au gai propos de notre ami Polichinelle. A nous l'amour, le jeu et la gaieté que Dieu nous donne. Et puis faisons aveu à Saint-Janvier, à la Madone. Dans ce climat béni, la vie est une fête. D'enfin macaroni, festin de Dieu pour nous apprête. Dans ce climat béni, honneur enfin macaroni. Aussi, au fromage, climat béni, aux tomates, macaroni, climat béni, au champ de barcarolle, mélange les faradoles, baiser, amour frivole, charme ce doux loisir, non que non plus qu'un seul désir, à nous toujours le vrai plaisir, non que non plus qu'un seul désir, à nous toujours le vrai plaisir, toujours, toujours, non que non plus qu'un seul désir, toujours, toujours, à nous toujours le vrai plaisir, naple, 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 il faut te chérir, naple, 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 te voir, te voir, te voir.
Voltiamo pagina e incontriamo un altro baritono, Bruno Taddia, un baritono intellettuale anche, lo definirei, ma nel senso buono del termine, perché chiaramente affonda le radici del suo agire sul palcoscenico nella filosofia, nell'approfondimento veramente particolare del personaggio, del significato del teatro e della commedia anche, che non risolve così semplicemente con qualcosa che può divertire. Ciao e grazie di essere in nostra compagnia.
Buongiorno, buongiorno a te caro Giorgio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, come ti ho definito, come ti ho introdotto, ti qualifica secondo te oppure ti ho frainteso?
Beh, mi sento eccessivamente elogiato rispetto ai miei reali, alle mie reali possibilità. Comunque ti ringrazio delle bellissime parole.
Ecco, sai, tutto nasce dal fatto che quando abbiamo parlato del senso del buffo e chiaramente abbiamo portato il discorso sul buffo in Rossini, insomma tu hai saputo cogliere o comunque hai saputo definire alcune caratteristiche che non sono così ovvie. Tanti tuoi colleghi, lo dico io, quindi non sei tu che stai criticandoli, di solito si limitano così a qualche cosa di superficiale, con il raggiungimento più o meno di quello che è il divertimento del pubblico. Tu invece affondi veramente le radici in qualcosa di molto lontano, ma anche di qualcosa che è al di fuori, se vogliamo, del mondo dell'opera, per prendere spunti un po' da vari generi, vero?
Beh, sì, perché appunto io mi attengo a una regola aurea che mi ha in qualche modo passato il mio grande insegnante Paolo Montarsolo, ovvero che nei personaggi, soprattutto brillanti, bisogna trovare quella che lui chiamava la verità possibile, che è un concetto meraviglioso, ovvero tutti i personaggi che tu fai sul palcoscenico devono essere autentici e quindi li puoi anche incontrare per la strada. Tuttavia c'è una seconda regola che in qualche modo va a influenzare questa: se stiamo facendo commedia deve rimanere commedia, anche le cose drammatiche devono avere questa patina di commedia. E tramite però appunto la commedia noi possiamo guardare la realtà, perché appunto nella breve intervista che tu mi hai fatto per il tuo libro citavo questa importantissima frase di Benjamin, dove lui dice che il volto del comico è il volto puro, e quindi lui va a identificare il comico come la realtà.
Certo, ecco, Bruno Taddia allude a un mio volume di prossima imminente pubblicazione, Il basso rossiniano, appunto. Non sì. È per farmi pubblicità, ma per far capire ai nostri
ascoltatori.
No, mi permetto
di farla io perché è una bellissima iniziativa.
Sono contento. Senti, noi ci siamo conosciuti, adesso non saprei dire quando, io ti avevo già apprezzato in palcoscenico, poi ci siamo incontrati per un ciclo di trasmissioni sui tuoi personaggi favoriti o comunque del momento. Riprenderemo sicuramente in futuro un collage di questi reportage, faccio anche rime francesi.
Quando ecco. Vorrai. Ok, quando vorrai.
Ma senti, cos'è successo dall'epoca in cui ci siamo incontrati e lasciati, insomma, quindi 2 anni fa direi circa?
Beh, diciamo che c'è stato l'incontro con un personaggio fondamentale per quanto riguarda il repertorio brillante, ovvero il debutto in Don Pasquale che ho fatto a Montpellier.
Sì.
Ed è stata una bellissima esperienza che ha lanciato, diciamo, un'esperienza che io farò sempre all'Opera di Montpellier l'anno prossimo, ovvero il mio debutto in Falstaff.
Ah.
Per cui devo dire che l'Opera di Montpellier mi ha dato questa straordinaria occasione di fare nel 2017 Gianni Schicchi, nel fare quest'anno Don Pasquale e l'anno prossimo Falstaff, per cui c'è veramente un filo di Arianna in questa programmazione e anche nella fiducia che hanno dato a me in questi 3 drammi del tramonto, comici, ma appunto che parlano della finitudine delle cose.
Sì.
E per cui io sono felicissimo e naturalmente sto studiando come un pazzo Falstaff, oltre a vari debutti che adesso devo fare.
E di cui tra poco parleremo. Ecco, naturalmente pensando a Bruno Taddia, quindi invito i nostri ascoltatori ad ammirare le sue foto, ci troviamo di fronte a tutto quello che di solito non immaginiamo come buffo, no? Mentre tu hai veramente dedicato tanta parte della tua carriera al buffo inteso come uno di quei personaggi che sulla scena esercitano ruoli appunto destinati anche alla comicità. E di solito abbiamo, poi si parla tanto, no, in questo periodo di cantanti un po' sovrappeso, eccetera, ci sono critiche, ci sono battutacce, eccetera, eccetera. Ecco, e il tuo destino appunto nel vestito del buffo, voglio dire, essendo tu un longilineo, alto, eccetera, un bel uomo, perché è avvenuto? Per tuo interesse, per caratteristiche vocali che ti hanno portato lì?
Ma devo confessare, c'è stata una situazione all'inizio di decodificazione del cantante che è sempre stata un po' difficile. Allora, all'inizio, siccome io ero l'allievo di Montarsolo, un po' mi davano ruoli perché io ero l'allievo di Montarsolo.
Sì, il quale peraltro era pure un uomo con caratteristiche, diciamo, voglio dire, simili alle tue, non era Enzo Dara,
esatto.
Ecco.
Quindi c'è stata una strana evoluzione, io ho iniziato con ruoli buffi, per cui per esempio ho debuttato Don Bartolo e dopo sono passato a Figaro, che invece è quello che più in qualche modo è il profilo vocale che maggiormente mi dipinge. Quindi c'è stata un'evoluzione che è stata data anche dal fatto che quando io interpreto un ruolo buffo io non lo interpreto mai per far scattare la risata, io veramente interpreto tutto come se fossero ruoli drammatici. Se scatta la risata è in qualche modo un circolo virtuoso che si è instaurato tra me e il pubblico, ma devo dire che non è un punto che mi riguarda quando vedo un personaggio. Io cerco di interpretare la vita dei personaggi per come è, quindi con tutti i drammi, ma anche i momenti allegri che noi abbiamo nella nostra vita. E per cui, secondo me, la vera chiave è non porsi il problema di far ridere il pubblico.
Ma è giustissimo, anche perché dietro il buffo abbiamo la maschera, appunto, che può essere quella della cattiveria, come in personaggi, non so, prendiamo Don Bartolo, ma anche Don Magnifico della Cenerentola,
certo.
Per esempio, non si possono ovviare dicendo ruoli buffi. Ecco, se per buffo intendiamo una connotazione vocale, perché esisteva il basso, il buffo, il contralto, il soprano, d'accordo per certi versi, al di là che anche lì buffi come Tarabotto, piuttosto che buffi come Tobia Mill, richiedono delle vocalità spesso baritonali, da ipernobile, non solo da cantante, diciamo, nobile, da basso nobile. Poi ci sono quei buffi che, insomma, fanno anche un po' piangere, come quelli che tu stesso hai citato, Don Pasquale e Falstaff, dove effettivamente la maschera della tragedia e della commedia continua un po' a ruotare su se stessa.
Certo.
Sicuramente. Ecco, io però so che Falstaff è un momentino in là, tu in questo momento non te la stai spassando, anzi sei alle prese con un altro capitolo particolarmente importante.
Ho un bellissimo debutto, doppio debutto, perché farò i due title roles di Der Diktator di Krenek e Kaiser von Atlantis di Ullmann. Sono due opere grandiose che parlano di un periodo molto gravoso della storia dell'Occidente, e devo dire che sono due avventure musicali stupende, perché Der Diktator è una partitura meravigliosa e parla appunto di questo personaggio che è un po' ispirato alla figura di Benito Mussolini, ma in maniera molto accennata, e di questo personaggio che bascula tra appunto la dichiarazione di una guerra e una questione, diciamo, matrimoniale problematica. E quindi questo personaggio bascolo da una terribile e inflessibile anaffettività, come dire, al problema personale. Questo devo dire che è un elemento interessantissimo. E poi Kaiser von Atlantis si staglia, diciamo, veramente nel repertorio come una, diciamo, veramente un'opera drammatica, perché è stata scritta per Terezin, per cui io quando la canto sento veramente tutto il peso della storia, è veramente qualcosa di potentissimo. E poi ho anche un altro debutto molto bello, molto importante, perché inciderò la parte di Bajazet nel Bajazet di Vivaldi, come dire, sotto la direzione di Ottavio D'Antone per la Vivaldi Edition. Questa è un'altra avventura a cui mi sto dedicando e devo dire che sono molto pieno di gioia e di entusiasmo.
Ci credo. Ecco, questi personaggi vivaldiani, per intenderci, si risolvono vocalmente o anche lì è necessaria un'indagine psicologica?
Beh, no, anche qui è necessaria un'indagine psicologica. Bajazet è una persona, è un re sconfitto, padre, è un'autorità che viene messa in discussione anche di fronte alla figlia, proprio per la sua sconfitta, quindi è un personaggio veramente drammaticissimo e apre l'opera, diciamo, quindi subito dà la cifra, diciamo, di questa straordinaria partitura.
Senti, io ti ringrazio di essere stato in nostra compagnia.
Ma grazie a te.
E quindi è l'appuntamento relativo alla collezione dei tuoi personaggi che attendiamo con, diciamo, ansia, appena riusciremo a realizzarlo.
Certo.
Buon tutto naturalmente e una
anche a voi.
Felice
in bocca al lupo
settimana.
Per la vostra trasmissione, che è bellissima, e un grande ciao e un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori.
E grazie anche a Bruno Taddia con i suoi brani dalle Soirée Musicale di Rossini. Concludiamo la giornata di oggi gloriosamente con una voce di baritono che è stato molto vicino al mio cuore negli anni 70, 80, eccetera, e alludo a Piero Cappuccilli. Lo ascoltiamo in compagnia di altri interpreti fantastici, alludo a Mirella Freni, Nikolaj Giaurov, José Carreras, in un momento particolare del Simon Boccanegra, che aveva inaugurato la Scala appunto all'inizio degli anni 70. I complessi Scaligeri per l'occasione erano diretti, come anche del resto in questa incisione della Deutsche Grammophon, dal grandissimo, indimenticabile Claudio Abbado. Voglio però ricordarvi prima dell'ascolto un piccolo dettaglio: oggi pomeriggio alle ore 17 a Busto Arsizio, in provincia di Varese, quindi non lontano, grazie all'Associazione Musicale Rossini, presso Villa Ottolini Tosi, presenterò il mio libro Il Tenore Rossiniano, edito da Lemma Press lo scorso anno, e quindi con me ci saranno Paola Colombo e Nicola Baudo.
Amelia, di come fosti rapita e come al periglio potesti scampar.
Oh,
sarai finché la trama tutta si scopra. No, la lettera l'ama serba, non voglio che la tua parola
che sia.
Sia maledetto!